the game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Stasera una puntata speciale di The Game sarà dedicata alla memoria di Stefano Rodotà, il grande giurista intellettuale morto il 23 giugno di 5 anni fa. Vi ricordo che la 9ª e ultima puntata di Lezione di Antimafia andrà in onda venerdì prossimo, 1 luglio, sempre in questo spazio, dalle 18.35. Per ricordare il professor Stefano Rodotà abbiamo cercato uno dei suoi allievi, il costituzionalista Gaetano Azzariti, che così lo ricorda, e poi ascolterete la lunga intervista che abbiamo fatto con lui per ripercorrere alcune delle tappe del lavoro di studio e di ricerca di Stefano Rodotà.
Beh, era certamente un giurista fuori dagli schemi. Vede, molto spesso i giuristi dentro gli schemi sono o molto rigorosi, troppo rigorosi, dogmatici, in qualche modo anche formalisti, eccessivamente formalisti, oppure sono all'opposto, come dire, particolarmente disinvolti, cioè usano il diritto in modo strumentale. Strumentale non è necessariamente un'espressione negativa per i giuristi, cioè strumentale, usano i diritti per conseguire alcuni scopi. Ecco, la caratteristica di Stefano Rodotà è che in qualche modo lui è sempre riuscito a coniugare il rigore formale con la vocazione, la passione civile in qualche modo, vorrei dirla così, intendendoci. Certamente era un giurista attentissimo alle forme, ma anche con un militante dei diritti civili, ecco, un appassionato a raggiungere lo scopo, e lo scopo di Stefano Rodotà erano i principi e valori costituzionali. Rodotà è un civilista che nei lontani anni 60 è stato, non dico il primo, ma tra i primi, e quello che forse con più e maggiore forza e vigore ha posto dentro il diritto civile la questione dell'attuazione e della realizzazione dei principi costituzionali. Questa è stata la sua grande caratteristica, uomo appassionato e rigoroso, direi.
Professor Azzariti, sono tanti i campi di ricerca e di studio del professor Rodotà. Ho cercato di metterne assieme alcuni con coppie di concetti, e su ciascuna di queste coppie le chiedo un pensiero, un ragionamento. Partirei dalla questione che riguarda il diritto e i diritti. Che cosa significa questo nel pensiero di Stefano Rodotà?
Se vede, uno dei più importanti lavori di Stefano Rodotà è il diritto di avere diritti, che in realtà tutta la vita ha pensato all'attuazione e realizzazione dei diritti, ma come lei dice, in questa coppia non pensava soltanto alla realizzazione del diritto di una categoria di soggetti, ma al diritto delle persone. Uno dei suoi fondamentali scritti e anche passaggi teorici, diciamo così, è dal soggetto alla persona. Questa è la sua formulazione, questo è il titolo di un suo scritto, in cui esattamente questo diceva: bisogna più che stare attenti al soggetto astratto, che era la caratteristica del diritto dell'Ottocento, anche di gran parte del Novecento, il soggetto borghese, bisognava fare attenzione, diceva Rodotà, alla persona e alle sue distinzioni, perché questo in qualche modo è imposto peraltro dal nostro testo costituzionale, che ricordate l'articolo 3 secondo comma, in qualche modo è attento alle differenze della persona, e per ciascuna persona in qualche modo attribuisce diritti diversi. Voglio aggiungere anche questo ulteriore flash: diritto o diritti, perché Stefano Rodotà era consapevole che, come dire, un diritto poteva contrastarne un altro. Il diritto la semplifico ovviamente, ma il diritto del povero rispetto al diritto del ricco, il diritto del lavoratore rispetto al diritto dell'imprenditore, e via il diritto degli uomini rispetto al diritto delle donne, e potrei continuare ovviamente all'infinito. Ecco, la consapevolezza era che il diritto deve contemperare i diritti, in qualche modo far valere e valutare i diritti delle persone, insisto, i diritti delle persone concrete e non i diritti dei soggetti in astratto intesi.
Professor Azzariti, c'è un'altra coppia di concetti che hanno attraversato il lavoro, lo studio di Stefano Rodotà, la questione che riguarda la proprietà, il terribile delitto, citando Cesare Beccaria, e il tema dei beni comuni, quello che è stato poi il campo di ricerca e di analisi più recente degli studi del professor Rodotà. Professor Azzariti.
Sì, il terribile diritto, come le ricordava, è stato un altro dei testi fondamentali, non dico di Rodotà, ma dico della storia del pensiero giuridico del secolo scorso. Ne vennero pubblicati due edizioni. La prima edizione in tempi in cui la nozione di bene comune non era proprio nell'ordine delle cose, nessuno la immaginava se non qualche economista d'oltreoceano. Nella seconda, e quindi è sulla proprietà più classica questo testo. Nella seconda edizione, nell'ultima edizione, Stefano Rodotà aggiunge un capitolo dedicato giusto appunto ai beni comuni. Perché questo è abbastanza noto, perché a un certo punto fu lo scopritore, almeno in Italia, di questa categoria di beni che sono comuni, che quindi non sono né individuali proprietari, appartengono e rispondono alla logica strettamente proprietaria, né sono anche qui genericamente, non specificamente, beni dello Stato sostanzialmente, sono beni della comunità. Questa è stata una sua passione, diciamo, una sua attenzione cui ha dedicato gli studi soprattutto nei tempi più recenti. Voglio dire anche in questo caso, a dimostrazione del rigore e della sensibilità innovativa di Stefano Rodotà, che lui è stato sostanzialmente l'inventore, con la commissione che ha preso nome da Stefano Rodotà, giusto appunto, la commissione sui beni comuni o la commissione Rodotà, che dir si voglia. E era molto preoccupato, basta leggere per esempio l'ultimo suo scritto, quello postumo, Vivere la democrazia, su come questa categoria così rigorosa, così importante, fosse stata utilizzata in modo troppo disinvolto da altri. Le faccio soltanto l'esempio più evidente, perché questa categoria è stata appunto in qualche modo strumentalizzata quando, per esempio, alle elezioni un partito, anzi una coalizione, si è presentata dicendo l'Italia bene comune, il partito è un bene comune. Beh, certamente c'è lo stravolgimento di senso di questa categoria. È ancora una lezione su cui dovremmo meditare, perché se vogliamo dare rigore al diritto, senso alle parole del diritto, senza le parole più importanti del diritto, proprietà o bene comune, ne sono due di queste, beh, insomma, in qualche modo non dobbiamo farci prendere la mano e utilizzare la retorica. C'è stata molto in passato la retorica sulla proprietà come valore assoluto, c'è forse anche un po' di retorica sui beni comuni come beni del tutto indeterminati. Ecco, la lezione di Rodotà è questa: affrontiamo i grandi temi, proprietà e beni comuni in questo caso, ma affrontiamoli con il rigore del giurista e non la disinvoltura del politologo, diciamo così.
Professor Gaetano Azzariti, ho ancora tre coppie di concetti che appartengono, come dire, al pensiero del professor Rodotà da sottoporle. Un altro è quello che riguarda il rapporto, quel confine anche mobile, delicato, tra la democrazia e le nuove tecnologie. Anche qua un altro campo di ricerca e di studio di Stefano Rodotà.
Stefano Rodotà è stato il primo giurista che ha fatto riflessioni sugli elaboratori elettronici, un termine che oggi non si usa più, non esiste più, credo che proprio non esista più, nessuno lo pronuncia più, e ha proseguito con questa sua passione nel corso degli anni. È uscito anche in questo caso un libro, è stato rieditato in realtà, un libro che lui aveva scritto con tra l'altro non degli inediti, ma insomma è stato aggiornato da Guido Alpa, Tecnologie e diritti, in cui Stefano Rodotà ha affrontato la questione anche qui con una grande originalità. Come piuttosto noto, Stefano Rodotà è stato il primo garante della privacy, a differenza di altri è stato un garante della privacy laico, nel senso che era anche in questo caso consapevole di come da un lato bisogna garantire assolutamente la privacy delle persone, e in qualche modo siamo tutti ormai sempre più soggetti a violazioni di privacy, perché tanto più la tecnologia avanza, tanto più noi siamo esposti al grande fratello, se vogliamo usare questa espressione, questa metafora, anzi. Quindi da un lato certamente la nostra privacy deve essere tutelata, però d'altra parte c'è anche il valore della trasparenza, che è opposto, è il valore in qualche modo della rispondenza, cioè del dover rispondere tutti noi per le azioni che noi compiamo. In questo senso credo che ci sia una sua originalità, quando, tant'è vero che adesso non possiamo approfondire più di tanto, tant'è vero che lui ha insistito molto, non tanto su, per esempio, quella che potremmo chiamare forme di censura o non conoscibilità dei dati, quanto della possibilità che qualunque soggetto, qualunque persona possa avere il controllo dei propri dati ed eventualmente modificarli o negarli. Se vuole le faccio un esempio molto banale, che
prego.
Però è molto evidente a tutti noi. Insomma, dobbiamo avere noi il controllo sui dati che involontariamente immettiamo in internet, e poi siamo subissati da richieste, diciamo, per essere banali, pubblicitarie, e dico le nostre richieste pubblicitarie. Ovviamente dalla banalità ci possono essere questioni ben più salire a questioni ben più delicate, dalla pubblicità possiamo risalire a invasività della nostra vita privata.
C'è ancora un altro gruppo, più che coppia di concetti, professor Azzariti, è quello che riguarda il rapporto tra il diritto, il corpo e l'amore. C'eravamo sentiti con il professor Rodotà quando era uscito qualche anno fa, ormai 2015, Diritto d'amore, e lì la questione era: ma com'era possibile normare quello che lui stesso definiva l'imprevedibile, l'amore? E allora la ricetta, se così possiamo chiamarla, dice: bisogna rimuovere i vincoli impropri del diritto, che in tutta la nostra storia hanno costretto, ristretto l'amore in uno spazio di non libertà, perché, diceva il professor Rodotà, l'amore è una libera scelta. Allora, come ha tenuto insieme questo rapporto difficile, no? Il diritto, il corpo che si trasforma grazie anche all'innovazione tecnologica, ci metto mille virgolette, e l'amore, professor Azzariti?
Beh sì, è questo. Il libro sull'amore che lei richiamava ha un inizio, vorrei dire, folgorante, almeno per i tempi come è scritto, ma forse anche oggi. Cioè la questione del giurista Stefano Rodotà, anzitutto su questi terreni, erano i limiti del diritto. Cioè lui sosteneva che in alcuni ambiti, per esempio quello delle scelte sessuali, ma più che altro di gestione del corpo, insomma, allargando anche questa categoria, il diritto dovesse arrestarsi, o se non arrestarsi, operare, come dire, in modo molto soft, molto delicato. Insomma, non si può, non può il diritto imporre scelte. Questo è in qualche modo il presupposto teorico, se vogliamo dire, ma anche pratico, proprio per garantire le scelte degli individui. Direi dall'eutanasia, in cui non può la legge imporre, come dire, le terapie intensive, quindi in qualche modo la non fine della vita, non può imporre questo, passando per altri canali, non volendo confrontare ovviamente il fine vita con le scelte sugli orientamenti sessuali, ma appunto anche in questo caso nelle questioni d'amore, scelte di questo tipo. Credo che, mi permetto di dire, io non voglio, perché sarebbe scorrettissimo, dire quello che avrebbe detto Rodotà dopo che è morto, perché nessuno se lo può permettere di dire, però credo che sia un insegnamento che forse doveva essere tenuto in maggior conto anche in questioni di grande attualità. Penso in particolare a tutta la vicenda del cosiddetto, perché prende il nome dal proponente, cosiddetto decreto Zan, cioè sull'omotransfobia. Bene, in cui forse, ma questa ripeto è una mia opinione, non la voglio certo mettere in bocca a Stefano Rota, però una mia opinione in base alla lettura e l'insegnamento che ho potuto trarre da Rota, forse l'errore è stato proprio quello di voler in qualche modo che il diritto classificasse orientamenti, identità, con il buon intento, penso al decreto, al disegno di legge Zan, che poi, come sappiamo, per ora almeno è finito nel nulla, col buon intento ovviamente in questo caso di tutelare gli orientamenti sessuali, ma forse dicendo troppo, ecco, forse lo stesso obiettivo, il divieto, anzi l'aggravamento delle pene con riferimento all'omotransfobia, poteva essere raggiunto se il diritto avesse detto meno e avesse fatto di più. È una questione un po' complicata, ma insomma solo per dire che la lezione di Stefano Rota dovrebbe essere ancora meglio meditata anche nel futuro e per le prospettive che noi abbiamo.
Un ultimo punto, professor Azzariti, è quello che riguarda il rapporto tra il valore costituzionale di una carta e internet. Qui il professor Dotà tiene insieme l'ultimo pezzo della storia, no? Che riguarda la libertà di espressione contenuto nel nuovo mondo digitale, da un lato, dall'altro con un pilastro della convivenza civile e democratica, la Costituzione, il principio di una carta fondamentale. Questo è stato un lavoro che, come dire, ha sommato appunto studi e ricerche di una vita di Stefano Rodotà.
Sì, forse lo dicevo all'inizio, lo ripeto, Stefano Rota è stato tra i giuristi che più hanno posto al centro e mai si sono discostati al centro della Costituzione e mai si sono discostati da essi. Se vogliamo trovare una chiave di lettura unitaria dell'opera di Stefano Rota è esattamente questo, il suo confronto serrato, non polemico ma invece attuativo, cioè nel senso della volontà di attuare i principi costituzionali con la Costituzione stessa. Questo, se vale in generale, è valso in particolare anche per le questioni legate alle nuove tecnologie di cui parlavamo prima e ad internet come nuova tecnologia in particolare. Io ricordo che a dimostrazione di questo Stefano Rota propose, e ci fu anche un disegno di legge da lui ispirato, di modificare, di introdurre in Costituzione nell'articolo 21 che riguarda la libertà di manifestazione del pensiero come comma aggiuntivo proprio il diritto costituzionale all'accesso ad internet. Per, lo dico in modo molto semplificato ovviamente, perché visto che la nostra Costituzione garantisce lo sviluppo e la formazione delle persone, oggi credo che anche un bambino, cioè chiunque, è consapevole del fatto che se nel 48, quando fu nel 46-47 anzi, quando fu discussa la nostra Costituzione, la formazione della persona avveniva in altro modo. Forse, e questo è l'articolo 21, forse la formazione pubblica maggiore era legata o ai libri, se per chi sapeva leggere poteva leggere, oppure alla televisione o alla stampa, ai giornali, e questa è la ragione per la quale inevitabilmente l'articolo 21, rispetto in questo caso dei tempi, tutela la libertà di manifestazione del pensiero espressa essenzialmente attraverso la carta stampata, perché quello era lo strumento, ripeto, maggiore. Oggi Rodotà diceva ci sono altre forme, e l'internet è una di queste, forse la principale di queste nella formazione delle persone, e dunque è giusto quanto le dicevo, garantire quantomeno l'accesso. Voglio dire un'ultima cosa, credo che sia comprensibile, anche senza anche qui poter sviluppare più di tanto il nostro argomento, che sono due profili di garanzia costituzionale dei propri diritti in internet. Da un lato è poter accedere allo strumento, diritto di accesso, giusto appunto, perché se tu non hai internet, non hai un collegamento con questo strumento, non puoi esercitare è il presupposto, diciamo, per l'esercizio dei diritti degli internauti. Uno. Due, ovviamente c'è poi l'altrettanto rilevante problema dell'uso dello strumento. C'è stato, ha fatto anche alcune polemiche accese, o comunque ha discusso con chi ha ritenuto, secondo una tradizione che ha anche una sua nobiltà, devo dire, che dentro il tubo, dentro internet, non ci potessero essere limitazioni alcune, perché internet è libertà mentre il resto del mondo non lo è. Bene, Stefano Rodotà credo, io ne sono assolutamente convinto, che correttamente faceva presente che il massimo di libertà internet, la non volontà di regolamentazione, poteva portare, come dire, al dominio dei soggetti forti che operavano in internet. Per dirgliela e per spiegarmi in una battuta così molto semplificata, è vero che siamo tutti liberi di navigare e cercare quel che vogliamo su internet, però la sovranità, come alcuni e quindi secondo alcuni la sovranità è degli internauti, di qualunque soggetto si colleghi alla rete. Rodotà faceva presente che in questo modo i veri sovrani non sarebbero stati alla fine gli internauti, ma i grandi soggetti titolari dei poteri di internet, tanto per semplificare, non io o lei internauti singoli, bensì Google, Amazon, Microsoft e via elencando, e quindi in qualche modo proprio non a differenza ma in consonanza, ma diverso è l'oggetto, così come il diritto d'amore, nelle questioni d'amore, diciamo così, il diritto doveva stare un passo indietro, in internet non deve fare troppi passi avanti il diritto, perché non si può, è ancora un ambito di libera determinazione quella di internet, però in qualche modo il diritto non potesse essere assente. Il problema non dell'accesso ma dell'uso dello strumento evidentemente non è un problema nazionale, ma è un problema internet, come dire, non ha confini per antonomasia, e questa è la ragione per la quale lui ha insistito molto come garante italiano, come garante europeo e poi anche come studioso, per cercare di arrivare a protocolli, a quello che noi giuristi chiamiamo soft law, diritto leggero, cioè a dire a protocolli internazionali che in qualche modo potessero permettere la regolamentazione, ripeto, non dell'accesso ma nell'uso di internet. E questa credo che sia ancora una grande sfida che abbiamo davanti, perché purtroppo da questo punto di vista, purtroppo la regolamentazione soft di internet ancora non è alle viste.
Professore, grazie al professor Gaetano Azzariti, abbiamo ripercorso attraverso alcuni concetti quella che è stata appunto la vita, lo studio, la ricerca di Stefano Rodotà. Il professor Gaetano Azzariti è stato uno degli allievi di Stefano Rodotà e io la ringrazio per averci aiutato anche a ripercorrere il pensiero di Stefano Rodotà e a farci anche capire quanto attuale sia ancora quel pensiero. La ringrazio tantissimo e le auguro una buona serata. A presto.
Grazie, buona serata a lei, arrivederci.
Si chiude qui questa puntata speciale di The Game dedicata ad un ricordo di Stefano Rodotà, 5 anni dalla sua morte. Tra poco la linea va ad Esteri, Sciauchi Senussi. Noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 18.35. Una buona serata e un buon fine settimana a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!